Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, eccezionalmente nella seconda ora di Radio Attiva ci colleghiamo ora con il dottor Pierluigi Guida. Eccolo qui, buongiorno dottore.
Buongiorno Gri, buongiorno a tutti, buon lunedì.
Come stai? Sei riemerso?
Sì, sì.
Mi aspettavo un'entrata tipo, sai, da sotto il tavolo così. È riemerso come un bronzo di Riace,
la bombola erogatore.
Come minimo, direi. Come minimo, come stai, dottore? Tutto a posto? Racconta un po' dove eri ieri. Io lo so perché ho visto ieri Francesca e i tuoi figli.
Sì, loro infatti dovevo tornare anche un po' prima. Poi, insomma, quando si è in compagnia ci si fa prendere un po' la mano. Eravamo praticamente a Kostrena in Croazia. Siamo andati a fare delle immersioni con un compagno di corso, abbiamo fatto il corso alla Friulana Subacquei e quindi siamo andati a testare un po' di attrezzatura tra macchine fotografiche, torce, GAV e quant'altro, insomma, quindi immersione da test, da check test, no, però insomma bene, benissimo, ci si diverte sempre, poi chi non ha mai visto quel mondo non può capire, perché è proprio un'altra dimensione, no?
Ed è per questo che stamattina, lo dico a chi ci ascolta, stamattina il dottore mi ha mandato le foto di lui appunto al mare con tutta l'attrezzatura, no? E io gli ho mandato la foto di dov'ero ieri, in quello spettacolo che è il campo sportivo di Ravascletto. Questo manca a te però, questo non l'hai visto tu, sono sicuro.
No, non l'ho visto io, quello mi manca sicuramente.
Però una passeggiata là, guarda, te la consiglio vivamente.
Vale la pena.
Assolutamente. Sì, allora, dottore, no, oggi ero un po' preoccupato perché oggi il dottore, chissà se c'è, vediamo se c'è, perché insomma, dopo un weekend così intenso che è iniziato venerdì con la cena da noi, ma poi è andato avanti con i tuoi impegni lavorativi e ludici in questo caso.
Esatto. Che poi venerdì bellissima serata, guarda, ho rivisto pure
hai visto da solo che a un certo punto della serata ti sei accorto anche tu che a un certo punto della serata non sai come andare via, non sai come andare a casa. Ecco, questo è un cliché.
È vero, sì, sì. Fin quando non è stato chiuso il tendone con le corde.
Sì, o quando ci hanno chiuso la radiomobile in piazza, ma vabbè, questa è un'altra storia. No, è che sai, quando ti chiudono il mezzo per tornare a casa, per fortuna che ci sono gli amici che ti portano a casa in quei frangenti, no?
Lancia un SOS, no?
Grazie a Laura anche qui in radio, tanto so che ci ascolta al lavoro, quindi la salutiamo ringraziandola. Allora dottore, l'argomento di oggi, vai.
Sì, allora pensavo di fare un guarda, proprio ieri, ecco perché riprendere un pochetto un argomento, ne avevamo parlato già un'altra volta, entrare un po' più nello specifico, visto che ieri proprio in macchina mi hanno fatto delle altre domande, perché stavo andando giù a Kostrena, no? E siamo andati io e il mio compagno di immersione, lui ha portato con sé anche la moglie, quindi poi parlando in macchina mi ha fatto tantissime domande per quanto riguarda la menopausa, il ciclo mestruale, il gonfiore addominale delle donne,
quindi
no?
Succede, quindi scusami, che a voi dottori vi fanno domande mediche anche quando non state lavorando?
Sempre. Scusa se te lo chiedo, anche se non stai lavorando, posso quelle cose.
Visto che sei qua, posso chiederti, ho un dolore, mi fa un po'. Cosa potrei prendere in caso di. Quindi è così? Sei H24?
Sì, è sempre così. Però sai cos'è? Che a parte che a me fa anche piacere, no? Perché alla fine, se uno ti chiede un qualcosa del genere, è perché un po' vedente qualcuno che gli può dare una risposta, quindi un quid di fiducia ci deve essere, altrimenti nessuno ti chiederebbe niente, quindi già quello è un ottimo risultato. Ma il fatto che quando sei vis-à-vis, no, il discorso qual è? Uno ti fa una domanda, tu dai una risposta di 2 minuti, gli hai risolto un problema e alla fine, insomma, ecco, hai dedicato 2 minuti a una persona, hai risolto un problema che invece può essere che da tempo stava lì, che poi deve andare, poi tanti non vanno dal medico perché l'appuntamento gli serve tempo o non riescono a venire in farmacia perché gli orari che ci abbiamo sono uguali e quindi non si combina, ti ripeto, ma tantissime persone questa cosa qui la fanno anche tramite WhatsApp col telefonino, no? Io poi può essere che non rispondo nell'immediato, ma quando ho 2 minuti, io dico che la sera poi la giornata la chiudo, no?
E
quindi
poi
durante il giorno.
Ma quello succede veramente anche di notte, immagino che ti scrivano.
Sì, perché poi penso uno quando è libero scrive, no? Tanto alla fine non è che sono cose urgenti, altrimenti ti ripeto, non chiamerebbero me, andrebbero in pronto soccorso. E quindi anche se la risposta tarda ad arrivare, l'importante è che arrivi, poi visti i ringraziamenti, evidentemente, no? È una cosa che arriva e che colpisce.
No, il fatto è che ora, già da qualche tempo, voglio dire, il fatto di avere un contatto personale poi con un dottore è questo, diciamo che nella testa di molti è un ah vabbè, ma gli posso mandare un WhatsApp anche se sono le 24:30, tanto, no? Una volta sì, bisognava chiamare negli orari di apertura, ecco, questa è un po' la differenza.
Esatto, no, ma ti ripeto, in alcuni casi va anche bene così, perché può essere che tu mi chiami alle 10:30, che io sono in farmacia, ma davanti al banco 10 persone, non ti posso comunque dare l'attenzione che meriti, quindi preferisco così, in modo tale che poi o mandi un vocale o scrivi, se una cosa uno un po' ti sfugge, no? Calcola che puoi risentirla, riscriverla, rileggerla, no? È tutto fatto un po' meglio, un po' più lento, ma secondo me è fatto bene, ti ripeto,
quindi,
non avendo poi...
L'ultima domanda che ti è arrivata cosa riguardava?
Ieri ti ripeto, in macchina è stato più o meno un bombardamento dovuto praticamente a sta povera signora che aveva questa menopausa un po' aggressiva e quindi aveva diversi tipi di sintomatologie, no? E quindi insomma gli ho dato un po' di consigli, quindi ho pensato praticamente di fare una puntata su questo. Anche se l'avevamo fatta già un'altra volta, potevamo praticamente dare ulteriori consigli e fare un attimo un riepilogo della situazione, perché poi, no, ripetita iuvant, come si suol dire. Quindi io partirei così, perché tante persone, prima di tutto, come ho notato anche ieri, non sanno ma sono in menopausa, non sono in menopausa. Quando gli chiedi ma tu sei in menopausa, ti rispondo sempre nì, non lo so. Perché il discorso qual è? Che una donna si orienta con la cessazione del ciclo, no? Però il discorso del ciclo mestruale non è che ti si stoppa da un giorno all'altro, no? È una macchina che si spegne lentamente, no? Quindi diciamo che dal punto di vista sanitario, no? Praticamente che cos'è la menopausa? È la cessazione delle mestruazioni spontanee per 12 mesi. Lì si vede che perché tante persone hanno poi un altro ciclo anche dopo 4-5 mesi, no? Quindi per menopausa si intende quello. Solitamente avviene tra i 49 e i 52 anni, questo ovviamente sono delle medie, no? Che si fanno sulle persone, parliamo sempre di una cessazione normale. Quindi non andiamo a vedere chi ha determinate malattie, chi prende determinati farmaci che possono praticamente andare a interferire sia con la durata delle mestruazioni, quindi anticiparlo, posticiparle, sia sulla qualità dello sfaldamento dell'endometrio, quindi c'è chi ha più doloroso, meno doloroso, insomma chi ha un flusso più o meno abbondante. Vedremo poi dopo come cercare di tamponare anche quest'altro fattore. Il discorso della menopausa è che praticamente se non avesse nessun tipo di sintomo non ci sarebbe problema, no? Cioè, nel senso, questa macchina si spegne lentamente e si ferma. Il discorso è che nel 65% delle persone ci sono queste cosiddette vampate, no? Qui penso che pure tu abbia sentito, no? Queste donne che parlano di queste vampate di calore immediate e quant'altro. Che queste qua che cosa sono? Sono praticamente dei sintomi vasomotori, si dice, no? Che durano più o meno di 5 minuti in media. Ci sono state persone appunto che mi dicevano che duravano per un quarto d'ora, 20 minuti, soprattutto quelle notturne. Però appunto possiamo già dividerle in diurne e notturne. Quelle diurne vengono date da cosa? Da sintomi scatenanti come ambienti caldi, stress, l'assunzione di cibi o bevande calde. Invece quelle notturne sono proprio dovute a un discorso fisiologico, vasomotorio, come abbiamo detto all'inizio, no? E quindi vediamo che queste qui possono praticamente dare una riduzione della qualità della vita, come anche questa signora mi sottolineava ieri, no? Per una donna, il non sentirsi a proprio agio, nel senso che diceva: io può essere che mi vesto carina, mi faccio la piega ai capelli, poi in 5 minuti sono in un bagno di sudore, no? Quindi la maglietta che si vede sudata, oppure il sudore che cola dalla fronte. Per una donna è un pochetto più invalidante rispetto che per noi uomini, no? E quindi questo qui poi che cosa porta? Si lega tutto anche con dei disturbi dell'umore. Quindi domanda: è vero che la menopausa può influire anche sull'umore? Dico certo, sicuramente può andare a influire sull'umore, sia perché volente o nolente c'è un abbassamento della qualità della vita, no? Perché comunque delle persone che non si sentono a proprio agio all'interno della società, purtroppo ti porta a avere delle insicurezze, oppure può essere, dice, vabbè, ma oggi forse è troppo caldo, non esco. E il discorso peggiore è quello delle vampate notturne, perché un'altra signora mi spiegava che si svegliava di notte e praticamente il lenzuolo era completamente zuppo. Quindi, che ne so, svegliati, cambia il letto, rimettiti a dormire, si interrompe la notte, si interrompe il sonno. Questo qui praticamente fa sì che il giorno dopo tu sei una persona stanca che non ha dormito, e quindi le situazioni stressogene che poi fanno sì che ci sia un aumento delle vampate continuino. Quindi è come un cane che si morde la coda, in pratica. E questo qua, quindi, c'hai questi cambiamenti del tono, dell'umore, c'hai praticamente un aumento dell'ansia, perché comunque dici: adesso devo andare in giro, chissà se mi prende, se mi faccio un appuntamento di lavoro, metti la qualunque, no? E in alcune persone un pochetto più fragili, con qualche sensibilità in più, si può andare incontro anche una leggera depressione, ok? Ovviamente ci sono le modificazioni della libido, perché anche da quel punto di vista una persona non si sente più sicura, nonché disturbi della concentrazione, no? Che sono dovuti appunto anche a un discorso stressogeno e di ansia. Come abbiamo detto prima, ci sono alcuni farmaci che invece causano una menopausa anticipata, ma non andiamo nello specifico, se no non usciamo più. Vediamo un pochetto come si possono gestire invece i disturbi generati dalla menopausa. Noi praticamente, allora, discorso fatto ieri proprio a grandi lettere con questa signora: non c'è l'integratore giusto, il farmaco giusto, altrimenti chiunque lo scopre sarebbe una delle persone più ricche del mondo dopo quello che scopre la cura dell'AIDS e della caduta dei capelli. Quindi sarebbero i tre, no, mondi che ti renderebbero miliardario. Si possono utilizzare sicuramente degli integratori che hanno all'interno delle sostanze fitoterapiche che vanno ad agire in determinati modi, che ora vedremo, e con determinati meccanismi d'azione. Ovviamente il discorso qual è? C'è sempre una forte soggettività della persona. Infatti, quando a me vengono in farmacia delle signore e mi dicono: ah, dammi questo prodotto qui perché mi ha detto la mia amica che a lei ha funzionato, pure lei aveva le vampate come me. Non è detto che la persona che me lo chiede, il farmaco, sia sensibile a quel principio attivo come lo è stato la sua amica. Quindi questo qua è la cosa da dire, no? Il risvolto qual è? Che tante persone vengono in farmacia e dicono: ah, mi dia un integratore PER. Se non gli fai una premessa del genere, loro pensano che come funziona? Funziona perché tanto ho visto la pubblicità, tu mi hai dato il farmaco, ma alla fine dei conti non funziona, quel farmaco non funziona, o integratore che sia. Quel farmaco non funziona perché evidentemente quella persona non è sensibile, ti ripeto, a quella molecola. È lo stesso discorso. Esempio un po' più vasto, ma che fa capire bene. Esempio: il mal di testa a chi passa solo con il Moment, a chi passa solo con Loki, a chi passa solo con l'Aulin, a chi passa solo con l'Airtal. Cioè, questo perché? Perché ogni persona ha una forte soggettività ed è predisposta ad avere una reazione a una molecola rispetto che a un'altra, altrimenti ricadremo nel discorso della matematica e non della medicina, cioè nel senso in matematica 2 più 2 fa 4, se anche questo fosse uguale in medicina che succederebbe? Allora per il mal di testa si prende quello, per il mal di schiena si prende quell'altro, e questo qui non giustificherebbe il perché di tanti principi attivi, il perché di tanti farmaci, il perché di tanti integratori. Quindi quello che noi consigliamo sono diverse piante. Ci sono praticamente determinati integratori che all'interno ne contengono sempre, sono dei fitocomplessi, si dice, no? Quindi praticamente ne contengono più di una, e ci sono delle piante che hanno delle azioni un po' più specifiche. Noi ne elencheremo diverse in modo tale che le persone possono vedere se riscontrano dei benefici utilizzando l'uno o l'altra. Allora, primi in assoluto sono la maca e la salvia. Ok, questo praticamente ti riducono l'affaticamento e la stanchezza fisica e mentale. In più praticamente vanno a contribuire nell'alleviare le vampate, soprattutto per quanto riguarda la sudorazione notturna, che comunque abbiamo visto essere uno dei fastidi caratteristici o più pesanti della menopausa. Ugualmente bene possono andare la passiflora e la melissa. Queste perché? Perché ti vanno a controllare il tono dell'umore, sono proprio dei tonici, no? Quindi vedi, in base a qual è la tua sensibilità, possiamo trovare il principio attivo giusto da utilizzare. Un'altra pianta che va benissimo da utilizzare in menopausa è il tè verde. Questo perché aiuta tanto il drenaggio dei liquidi, soprattutto nel caso di ritenzione idrica, che è un'altra cosa che si verifica durante la menopausa. In più praticamente serve anche per aumentare la funzionalità intestinale e va a combattere la stanchezza, perché comunque è uno stimolatore. Il tè verde è uno stimolatore, il tè in generale, ricordiamo, più potente della caffeina, solo che ha un rilascio più graduale nell'arco del tempo, quindi la persona non lo recepisce come un booster, come invece succede con la caffeina, che prendi il caffè e senti subito quel colpo. Quindi, indipendentemente da quello che c'è nella tradizione inglese, si sconsiglia il consumo di tè, o comunque noi lo sconsigliamo, dopo le 16. Perché? Perché praticamente, avendo rilascio lungo, se persone sono già un pochetto sensibili al discorso dell'addormentamento o dei risvegli notturni, sicuramente una sostanza eccitante non va a migliorare questa cosa, anzi potrebbe peggiorarlo. Uva ursina e cranberry sono altri due fitoterapici, componenti fitoterapici, principi attivi, che sono un ottimo rimedio per la menopausa. Prima di tutto sono anche molto molto buoni, ma vanno a proteggere anche l'apparato urinario. Spesso vengono associati anche a chi soffre di cistiti recidivanti, ok? Che spesso persone hanno cistiti, quindi si utilizza questo qui quando ti vengono più spesso, e anche questo fa parte sempre di un discorso di: non utilizziamo questi integratori e basta, perché ci sono altri due fattori che sono principali, che sono sempre quelli di avere una dieta equilibrata e l'attività fisica. Non lo ripetiamo oggi per un'ulteriore volta, per sottolineare sempre quanto faccia bene mangiare bene e muoversi, però soprattutto per chi ha già difficoltà nell'addormentamento, se, come abbiamo detto prima, no? Utilizza cibi caldi o bevande calde, possono questi qui provocare un aumento delle sudorazioni e quindi delle vampate di calore. tu calcola che una dieta equilibrata, se più o meno sulle 2000 calorie al giorno, se al corpo gliene dai di più, deve comunque bruciarle, e è un affaticamento maggiore dato a un corpo che già sta percorrendo una determinata trasformazione. Mi raccomando, al discorso idrico, l'acqua, si devono superare abbondantemente i 2 litri al giorno, in modo tale che anche tutte le vie urinarie, la vescica e quant'altro sia più pulita possibile, utilizzando anche tutte queste piante che abbiamo detto. Ho capito che le compresse sono più pratiche, si possono trovare anche in polvere, in tisane, e noi consigliamo sempre di avere questo tipo di somministrazione.
Beh, oggi hai toccato un altro argomento sicuramente molto comune, no? Molto comune. C'è anche chi non ha nulla poi quando arriva la menopausa. Può succedere anche questo.
E anche chi non se ne accorge. Guarda, l'esempio è uguale come il discorso del ciclo mestruale. C'è chi ce l'ha e non se ne accorge, c'è chi ce l'ha in ritardo, chi è preciso come un orologio svizzero, chi invece ha dei forti dolori e diventa proprio invalidante. È proprio uguale. Può succedere la stessa cosa. Io faccio sempre questo esempio, che una signora mi prende sempre in giro quando ripeto questa cosa qui, che per le donne c'è oltre a morire, l'altra certezza è che avranno la menopausa, come tutti, no? L'unica certezza, sì, c'è la morte, le donne ne hanno due, quindi menopausa andranno. Però la menopausa per le donne è come il muro di Berlino. Tu non sai cosa c'è dall'altra parte. Quindi l'unica cosa che tu puoi fare è arrivare in quel momento il più preparato possibile, quindi avendo delle buone abitudini come un'alimentazione già leggera, un discorso di abituarsi a bere tanta acqua al giorno. Noi quando facciamo le consulenze nutrizionali arrivano persone che bevono un bicchiere d'acqua, piano piano le portiamo anche a superare i 2 litri con determinati meccanismi, però è il discorso che dopo stanno molto meglio rispetto a prima. Quindi avere già delle buone abitudini prima che avvenga questo cambiamento è il modo migliore per affrontare la menopausa.
Allora, dottore, beh, intanto grazie per averci raccontato queste cose, perché magari c'è chi le sta vivendo, c'è chi le vivrà e c'è chi non le vivrà mai, tipo noi, ad esempio. Ma ti leggo il messaggio di Tommaso che ci aveva scritto settimana scorsa e dice: ricordi la mia richiesta al dottore settimana scorsa, puoi darmi indicazioni, grazie. Prego, perché ne abbiamo parlato poco fa.
Allora, come ti avevo detto anche prima, io pensavo praticamente di affrontare questo argomento con un dottore che conosco molto bene, che è praticamente specialista su quella cosa lì. Quindi, oltre a dare un nome, la prossima volta vediamo se è disponibile lunedì, ma penso che non ci siano problemi, ti darà sicuramente una delucidazione migliore da professionista. Ti ripeto, in Italia sono 2 o 3 le persone a quel livello, quindi vediamo insomma di dare una risposta come al solito facile, fruibile, e speriamo di dare delle indicazioni, perché quella tipologia di dolori ai quali si riferiva Tommaso solitamente cronicizzano. Quindi o si agisce, ci sono diverse strade per agire, ovviamente, ok? Quindi o si agisce subito, nell'immediato, o comunque non vorrei che poi diventi una storia clinica lunga che ti porta poi delle vere e proprie invalidità. Un argomento molto particolare, soprattutto la spina dorsale, la schiena, i dolori cronici, insomma, bisogna andare coi piedi di piombo. Per quello ti dicevo anche prima, la cosa migliore è far parlare un professionista, vedi, alla fine dei conti, farsi da parte per dar voce a chi veramente ne sa, che di quella cosa, insomma, ha fatto il suo lavoro per 40 anni.
Esatto, chi è magari appunto specializzato in quel tipo di problematiche. Dottore, grazie per essere stato con noi anche oggi, salutaci tutta la family e ti auguro un'ottima settimana e ci risentiamo lunedì prossimo.
Perfetto, buona settimana a tutti, buon lunedì.